gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E il Napoli che viene da quattro partite in cui ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una con il Milan, ha vinto con il Verona, ha vinto con l'Union Berlino, ha pareggiato con il Milan, ha battuto la Salernitana. Insomma, è un Napoli che convince dal punto di vista dei risultati, meno dal punto di vista del gioco. Ma vorrei capire, dopo aver visto la Juventus di ieri che è seconda in classifica alle spalle dell'Inter, dopo aver visto anche l'Inter, dopo aver visto il Milan perdere con l'Udinese, la Roma soffrire con il Lecce, insomma mi sembra che questo calcio italiano non proponga un calcio, un gioco di grandissimo livello, per cui il Napoli è certamente in linea con le altre dal punto di vista del gioco. Dal punto di vista dei risultati, la squadra di Garcia sta ottenendo certamente delle cose importanti sul terreno di gioco, sul campo, dopo il resoconto che vi ho fatto. Quattro partite, tre vittorie e un pareggio. Perché c'è ancora qualcuno che storce il naso? Perché c'è ancora qualcuno che critica? Perché i tifosi non sono pienamente soddisfatti? Fatecelo sapere allo 0816363663 attraverso i vostri interventi in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Parleremo ovviamente della Champions League, perché si apre la settimana che conduce al match con l'Union Berlino al Maradona alle 18.45 di dopodomani. Domani sarà già la giornata di vigilia con conferenze stampa e allenamenti dell'una e dell'altra squadra. Quindi parleremo di questo e dell'uomo della svolta, Raspadori, il vice Osimhen, per il quale il problema non solo è Osimhen, ma come ha detto Garcia, anche il 4-3-3. Questa è la verità. Ottima analisi, Gianluca, ed è per questo che l'anno scorso col Napoli che giocava alla grande abbiamo dato 20 punti a tutti. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Innanzitutto ti chiedo, quattro partite, le ultime quattro, tre vittorie e un pareggio per il Napoli, che sul campo quindi ottiene quello che deve ottenere. Non gioca bene, ma non mi sembra che le altre, da Inter a Juve a Milan, giochino un buon calcio, anzi tutt'altro. Ieri la Juventus è stata ignominiosa dal punto, 33% di possesso palla contro la Fiorentina e ha vinto la partita con un tiro in porta. E quindi voglio dirti, perché c'è ancora qualcuno che storce il naso? Perché la gente non è pienamente soddisfatta di questo Napoli, secondo te?
Vabbè, secondo me per due motivi. Il primo è perché il confronto con l'anno scorso schiaccerebbe chiunque, e quindi su questo secondo me sarebbe stato difficile per chiunque. Il secondo perché credo, insomma, che a questo Napoli manchi ancora una vittoria contro una grande. Quello secondo me potrebbe scacciare via, diciamo, le ultime delusioni, le ultime perplessità, le ultime critiche. Serve una vittoria contro una grande, e dopo questo ciclo, cioè a fine novembre, secondo me sarà il momento di verità, perché c'hai Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, e lì secondo me capiremo, insomma, davvero quale sarà il campionato del Napoli, perché se fa il risultato contro Inter e Juventus torni sotto anche per quanto riguarda la lotta a scudetto. Se non lo fai, probabilmente, non dico che abbandoni qualsiasi velleità, ma diventa molto molto complicato poi recuperare.
Osimhen, si hanno tracce del...
No, io ancora non ho notizie. Il Napoli si allena nel pomeriggio, tra l'altro alle 15, quindi vedremo. Se non è oggi, comunque credo nei prossimi giorni. Lui comunque è in contatto con il presidente della Laurentiis, quindi è autorizzato il suo ritorno. Dovremmo esserci, considera, insomma, che lui ovviamente salterà sia la partita di mercoledì con l'Union Berlino che quella di domenica contro l'Empoli, e poi dovrà lavorare durante la sosta per essere a disposizione. Il Napoli spera, se non per Atalanta-Napoli del 25 novembre, per la sfida con il Real Madrid del 29.
La formazione con l'Union Berlino cambia qualcosa, Garcia, Pasquale?
A naso, perché mancano ancora due giorni e manca ancora l'allenamento di oggi. Secondo me può tornare Nathan, perché era squalificato e quindi per questo motivo non ha giocato a Salerno, e secondo me potrebbe giocare Mario Rui, magari per la logica dell'avvicendamento sulla fascia sinistra. però non, per il resto non mi aspetto, non mi piace, credo giochi Avilissa di nuovo, credo giochi di Napolitano, che in questo momento mi sembra intoccabile, Raspadori è intoccabile, Quaraschelli è intoccabile. Io credo insomma che essendo mercoledì e poi giochi domenica, secondo me il Garcia se la gioca con la formazione che in questo momento gli dà le maggiori garanzie, proprio per quello che dicevi tu, cioè devi vincere entrambe le partite e quindi insomma va sul sicuro.
Nel frattempo stavo dando un'occhiata perché qualcuno mi ha detto l'Inter ha giocato una gran partita con l'Atalanta. Sì, ma l'Atalanta insomma avrebbe anche meritato qualcosa in più.
Non l'ho vista, stavo tornando a Salerno, quindi...
per le occasioni avute. Ma il Milan, la Juventus giocano un calcio pessimo. Ieri la Roma si è ripresa un po' contro il Lecce, forte di un grande Dybala che è tornato davvero sui suoi migliori livelli.
La Roma ha fatto 91-95 come gol, perdendo la partita, sì. Al 90esimo perde 1-0.
Però insomma mi sembra di poter dire che non è che il calcio italiano stia proponendo un gioco spettacolare anche dalle squadre di vertice, per cui il Napoli è in linea con le altre, o no?
Però ti mancano i risultati, Gianluca, perché l'Inter mi sembra la squadra in questo momento più solida, comunque vincere a Bergamo non è facile. Sulle 11 partite, se non mi sbaglio, Sommer è stato imbattuto 7 volte. Quindi per vincere devi essere anche solido, e quindi l'Inter in questo momento mi sembra la squadra più attrezzata. Per quanto riguarda il Milan mi sembra una squadra con dei problemi, e questo fa secondo me aumentare il rammarico per la partita a Napoli, perché se riuscivi a tenere un po' nel primo tempo probabilmente poi l'avresti vinta la partita. E anche la Fiorentina sta avendo una piccola base d'arresto, anche se poi ieri almeno il pareggio forse ci poteva anche stare, insomma, visto la prestazione. Squadre che offrono un calcio scintillante non ce ne sono, però Gianluca, ripeto, io credo che dobbiamo cancellare l'anno scorso, perché l'anno scorso il Napoli vinceva, convinceva, non subiva gol, stava l'annata perfetta, quindi è chiaro che sarebbe stato impossibile ripeterla. Però a questo Napoli mancano risultati contro le grandi, cioè se tu ritorni a prendere risultati contro le grandi e migliori nella gestione della stessa partita, come ha detto Di Lorenzo dopo la partita con la Salernitana, io credo che il Napoli possa di nuovo lottare, però questo step secondo me lo capiremo dopo la sosta di novembre, perché adesso hai due partite sulla carta semplici, poi è chiaro.
Poi arriverà Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus in fila dal 25 novembre all'8 dicembre. Ci saranno queste quattro partite.
Esattamente.
Esattamente. Che saranno il banco di prova decisivo, insomma, ecco, che ci dirà veramente dove può arrivare questo Napoli. Le statistiche della Lega di Serie A dicono che il Napoli è terzo per possesso palla dopo Fiorentina e Milan. È secondo per numero di gol dopo l'Inter, gol fatti. È quarto come assist dopo Inter, Atalanta e Roma. È primo per tiri in porta davanti all'Inter e alla Juventus e all'Atalanta, è primo per pali e traverse con 9, è primo per numero di calci d'angolo con 75, è primo con fuorigioco, va bene, insomma, però lascia il tempo che trova come dato. Insomma, è una squadra che comunque si pone ai vertici anche per quanto riguarda il numero dei calci d'angolo, il numero dei tiri verso la porta, il possesso palla, i pali e le traverse. Insomma, è una squadra che comunque dal punto di vista offensivo è al vertice della Serie A, possiamo dirlo, anche se non è prima in classifica.
Assolutamente sì, io in questo sono un po' vecchia scuola, nel senso che l'unica statistica che mi interessa sono i punti, però è chiaro che queste statistiche che tu dici confermano insomma una grande superiorità, una grande facilità in fase offensiva, e quindi ti possono aiutare a conquistare risultati positivi. Ti ribadisco, secondo me sono quelli della difesa che devi un pochino sistemare, perché hai preso troppi gol adesso. A Salerno non ne hai presi, se mi sbaglio la quarta volta che succede in campionato.
Sì, perché è successo col Sassuolo, col Bologna e con il Lecce
esatto,
e poi con la Salernitana.
Con la Salernitana, come ti dicevo, per esempio l'Inter l'ha fatto 7 volte, 11, quindi 3 volte in più rispetto a te.
La Juve 6 consecutive sono con gli
esatto,
ieri.
Quindi secondo me devi migliorare un po' questa statistica e ti rimetto in carreggiata. Però Gianluca, secondo me, ripeto, lo capiamo contro una grande, cioè lo step che manca in questo momento a Napoli è questo, se vincere, che ne so, Bergamo, fare bene con l'Inter, con la Juventus, se fai bene queste partite, e allora, come dici tu, pur magari senza essere brillante come l'anno scorso, riesci comunque a essere protagonista, anche la squadra forte.
Il programma di domani, vigilia di Champions League del quarto turno con l'Union Berlino mercoledì alle 18.45 al Maradona, è una partita che praticamente vale la qualificazione, perché se il Napoli dovesse battere l'Union Berlino sarebbe a un punto dall'aritmetica, sì, e quindi male che vada a un punto, ma potrebbe già essere qualificata. Qual è il programma di domani?
Domani è ovviamente la mattina, oggi alle 15, come vi dicevo, domani è ovviamente la mattina, con domani c'è la conferenza stampa alle 13.45, e invece l'Union Berlin c'è la conferenza stampa alle 19, inizialmente doveva essere al Vesuvio, invece allo stadio Maradona.
E allo stadio Maradona.
Quindi, quindi domani, insomma, la consueta vigilia, la consueta vigilia Champions. Ricordiamo che mercoledì la partita si gioca alle 18.45. Quindi per questo, insomma, non credo che ci sarà il sold out come in precedenza.
40.000 tifosi, ne mancano 10.000.
Sì, ci sono adesso ancora, ieri sera la disponibilità era bassa, ma è ancora in tutti i settori. Comunque, quando si gioca alle 18.45 il giorno feriale è un pochino più complicato obiettivamente, però ci sarà un bel colpo d'occhio comunque allo stato.
Grazie a Pasquale Tina, sono inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio, buon lavoro. C'è Tony Molai in regia, con il quale andiamo in pubblicità, e tra poco invece magari andremo in difficoltà, non lo so, con Enrico Fedele, che come ogni lunedì risponderà alle vostre domande allo 081 6363 63 in diretta al telefono. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Tony Molai in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990 attraverso WhatsApp. Tra poco Enrico Fedele, che è già con noi, con i telefoni aperti allo 081-6363-63. Un messaggio vocale, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Parliamoci già, pur non vincendo tantissimo, nel senso che l'anno scorso sì, lo scudetto, prima qualche Coppa Italia, ci siamo sempre divertiti, sia con Sarri, sia poi nei due anni di Spalletti, calcio Champagne l'anno scorso. Quest'anno vincere le partite un po' così ci delude ovviamente, ma solo dal punto di vista dell'entusiasmo. Io sono convinto che il Napoli è la squadra più forte del campionato, anche della stessa Inter, perché noi abbiamo dei rincalzi importanti, abbiamo un'ossatura forte, dei singoli forti, a differenza dell'Inter, che al di là di forse Lautaro e di questa nuova scoperta Thuram non ha grandi eccellenze.
Direttore Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Ciao Raro.
Buon pomeriggio. Perché la gente storce il naso? Perché non è pienamente soddisfatta di un Napoli che nelle ultime quattro partite ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una col Milan? Cioè, sul campo...
Tu sei soddisfatto?
No, ho capito, ma dal punto di vista...
Rispondimi. Tu sei soddisfatto?
Io sono soddisfatto dei risultati, non mi piace il gioco. Però voglio capire, secondo lei, i tifosi della Juve, i tifosi del Milan, sono soddisfatti dei risultati della loro squadra?
Ma noi siamo campioni d'Italia, loro no. Che mi farei, scusami, perdonami, i tifosi della Juve l'anno scorso hanno fatto la fine che hanno fatto. Il Milan ha esonerato diciamo il management, che aveva vinto lo scudetto, sta per esonerare l'allenatore, e ha fatto una squadra di buoni giocatori, ma una squadra senza ragionamenti, solo per pigliare giocatori particolari. Perché dovrebbe essere soddisfatto? Io non sono d'accordo con
questo quesito,
con il nostro ammiratore precedente, il nostro utente, perché non siamo superiori all'Inter, e io non sono affatto soddisfatto, ma anche per un motivo statistico. Non mi devi parlare, noi con chi abbiamo vinto? Con quelli che stanno dall'altro lato. E con chi non abbiamo vinto? Con quelli che stanno dall'altro lato.
Il Napoli giocherà dal 25 novembre all'8 dicembre con Atalanta, Inter e Juve.
Allora parliamone dopo.
Parliamone.
Non magnifichiamo delle vittorie con squadre scarse. Va bene, però al di là di questo, perdonami, perché io devo fare.
Mi sono tutte scarse, tutte scarse le altre.
Quelle che abbiamo incontrato, tutte, quelle che non sono scarse, purtroppo noi in casa tre partite abbiamo pigliato un punto. Perdonami, noi tra la Lazio, che non è
che c'è il
Milan, abbiamo pigliato una punta, o no? Però aspetta. Fammi fare una cosa, perché ieri io non lo sapevo, l'ho saputo poi incontrando il nostro editore Oreste Cimino, che oggi festeggia Sirico, non so, Sirico, i 70 anni.
Dopo lo i 70 anni di attività, infatti dopo lo sentiremo.
Se io, e allora mi devi dare gli auguri perché è stato sempre gentile con me e mi ha accompagnato sempre in tutti gli anni quando dovevamo fare delle manifestazioni, e mi auguro che possa essere ancora per lungo tempo l'alfiere della pasticceria, non solamente campana. E poi oggi ho avuto, perdonatemi questo ricordo personale, perdonatemi, proprio dice,
prego direttore, va.
Una foto dal mio vecchio amico Miranda, il figlio, e dimmi
suo vecchio amico chi?
Miranda Carse, ti ricordi?
Miranda delle auto, sì.
Miranda, oggi c'è il figlio Sandro. Mi ha dato una foto di molti anni fa e quando lui ho visto i capelli tutti neri insieme al papà ho avuto un attimo di commozione. Un bacio affettuoso per tutto quello che abbiamo fatto da giovani, e adesso andiamo avanti con il Napoli che dobbiamo giudicare, e mi attacco immediatamente al discorso precedente, non fino adesso perché saremo praticamente eccessivi. Non abbiamo incontrato nessuno, non abbiamo superato nulla per poter dare un'esatta, come ti devo dire, collocazione del Napoli. Dobbiamo aspettare le prossime partite. E poi oggi ho letto su un sito, non mi ricordo quasi, che ci sono voluto 400 non so minuti,
442 minuti.
Ma per chi? Per chi non capisce di calcio. Sono okay. D'accordo.
No, per capire il vero ruolo di Raspadori.
Ma perché?
Ma scusi, ma Garcia, nel frattempo ci sono già Antonio e Angelo, a cui chiediamo un attimo di pazienza. Garcia dice: no, direttore, scusi. No, lei sta dicendo che Garcia non capisce di calcio. Garcia dice che può giocare in ogni ruolo.
No, non farmi dire ho detto. Chi? Garcia non ha mai detto che non era una punta.
No, ha detto in ogni ruolo può giocare.
Io ho letto invece, anche dopo la partita con la nazionale, nel secondo tempo, quando è entrato Raspadori ad esterno sinistro, o meglio è stato spostato, hanno detto questo è il suo vero ruolo, anche un sacco di giornalisti, giornalai, edicolanti, eccetera, perché secondo la partita si deve etichettare il giocatore con la sua caratteristica. E perciò ti dico, sono quelli che parlano dopo una partita e che non stanno prima. Là perché devono stare là, non quelli che capiscono che vengono dal mestiere. Sono chiaro?
Chiarissimo. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, un carissimo saluto a Fedele.
20 secondi perché diamo spazio alle tante telefonate che ci sono. Vai,
allora, un secondo per Corbo, solidarietà a Corbo nella conferenza stampa con Garcia, e voi sapete tutti.
Giordano, Antonio Giordano forse.
Giordano, sì, mi sbaglio sempre. Antonio, io sono pure Antonio. Detto questo, Fedele, le faccio una domanda. Dunque, qua uno non mette in discussione il gioco, non gioco, risultatista, non risultatista. Tanto per dirne una, io nomino Allegri. Allegri, Cagliari, Milan giocava benissimo ed era spettacolare, io lo amavo, così come lo stimo adesso. Ma la Juve crea un gioco diverso per necessità, qualche partita l'ha giocata anche in maniera magnifica, qualche partita anche di Champions, ricordiamo che Allegri ha fatto due finali di Champions. Detto questo, fa quello che può con i giocatori, e dopodiché lui vince questo 1-0 di cortomuso. Io rivendico a Garcia nemmeno questa idea di non calcio, cioè mi faccia capire Garcia, Fedele, chiedo a lei, come diavolo vuole giocare, perché io non riesco a capire.
Grazie Antonio, grazie.
A me vorrebbe, l'errore di Garcia è quello di aver stravolto il gioco del Napoli. Per quanto riguarda Allegri non mi piace, a me la Juve non piace.
Ma come vuole giocare Garcia, ci chiedeva Antonio?
Garcia voleva giocare in un certo modo, sfruttando magari più verticalizzazioni e giocando con un... più essendo un attendista, perché ha sempre giocato così, ma il Napoli non era abituato e quindi praticamente adesso si deve abituare. Ok, ha trovato dei giocatori che non erano ideali per il modulo di gioco. L'errore fa due errori: primo, che vuole giocare il famoso cavallo di trotto, lo vuole far giocare a galoppo. Secondo errore, secondo me, nelle sostituzioni non è un granché.
Allora, Angelo al telefono, buon pomeriggio. Angelo, eccoci qui.
Gianluca, mi senti?
Perfettamente, Angelo. Vai, 20 Gianluca, secondi per te. Vai.
Sì, voglio fare due domande. Allora, al direttore allenatore vorrei dire, lui, il signor Fedele, come farebbe giocare il Napoli? perché saggio di tanti moduli e cose. Non sono un simpatizzante di Garcia, anzi, se Napoli al posto di Conte fosse semplici, forse eravamo forse veramente un Napoli più semplice. E il ruolo di Raspadori, lui dove farebbe giocare Raspadori?
Va bene. L'ha chiamato direttore allenatore, l'ha chiamato direttore.
No, va bene, non so se l'ha detto per
sarcasticamente.
Bravo. Allora, io non sono allenatore. Io scelgo gli allenatori in base ai giocatori e poi dico: guarda, io ti scelgo perché dobbiamo giocare in questo modo, perché sono un uomo di calcio, non è che sono come il presidente che dopo 13 anni dice: noi dobbiamo giocare a 3. E no, caro presidente, tu parli di cinema, fai parlare agli altri, di quelli che stanno nel campo, che è da tanti anni. Vabbè, ma lasciamo perdere questa polemica, gliela passo.
Lei come farebbe giocare il Napoli e dove metterebbe la Raspadori?
Come giocava 4-3-3, purtroppo 4-3-3. Un solo modulo potrebbe essere l'alternativa durante la partita con un 4-7-3, che se no lo botte non può giocare, 2-1, però in questo momento dovrei fare a meno di un giocatore. È uno dei migliori del Napoli, che è Politano, faccio la Raspadori e trovare dietro Osimhen. Quindi Osimhen, che è un giocatore indispensabile, che io farei giocare sempre e deve giocare sempre, purtroppo tarpa le aria nel ruolo di Raspadori.
Lo ha detto anche Garcia, lo ha detto anche Garcia. E dove farebbe giocare Raspadori invece da punta, dice?
Sicuro, Raspadori deve giocare, se sta Osimhen, dobbiamo purtroppo trovare una soluzione che non si confà tanto alle caratteristiche del Napoli, che deve avere un play davanti alla difesa che organizzi, che sia uno che riesce ad essere bravo nell'appoggio, nel sostegno, nella verticalizzazione, tipo Lobotka, un giocatore che si inserisce tipo Zelinski, e un altro che è un cavallone, anche se sabato non mi ha molto soddisfatto, però la presenza fisica mi fa preferire gli altri, che anche sa.
Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno, ciao Luca.
Buongiorno.
Ciao, sono Peppe.
Salve Peppe.
Sempre Forza Napoli. Senti una cosa, volevo sapere quando rientra Osimhen. In quale partita lo possiamo vedere? Ciao.
In quale partita? Sicuramente dopo la sosta, quindi dopo il 25 novembre, quando rientra, non lo so, doveva rientrare oggi per qualcuno. Io ho letto...
Io penso che ci vuole un mese ancora.
Sì, o dico no, ma mica
però
per rientrare.
Mi dicono gli uccellini che si è andato in Nigeria, dove lui ha dei medici di fiducia.
Ecco. Ha dei medici, si sta curando lì. Ma quando torna? Qualcuno diceva oggi, Meluso, ieri, il direttore sportivo ha detto...
questa settimana dovrebbe entrare.
In questa settimana. Va bene, ci fermiamo con Enrico Fedele, tra poco ancora le vostre telefonate allo 0816363, direttore, perché parleremo di Osimhen, ma parleremo anche delle... Non c'è Fedele, vero? È andato via, quindi glielo dico dopo, pubblicità. In diretta Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia, un po' di messaggi vocali WhatsApp in attesa di tornare da Enrico Fedele, eccoli qui.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno
Gifuni. Il Napoli non piace perché ad ogni partita gioca 20 minuti e regala gli altri 70 agli avversari. Ciao e buona giornata.
Quindi giocherebbe 20 minuti e regalerebbe 70 agli avversari in ogni partita, secondo questo amico. Sentiamo.
Ciao Luca, buongiorno. Forza Napoli, Luigi da Scampia.
Buongiorno Luigi.
Ciao Luca, ieri sui social girava una tabella dei risultati conseguiti dal Napoli di Garcia, paragonato a lo stesso percorso dell'anno scorso, non come giornate, ma contro le stesse squadre che ha affrontato Garcia. Rispetto a Napoli di Spalletti ha solo 2 punti in meno, perché praticamente faceva il paragone: l'anno scorso Napoli-Milan finì 0-4, quest'anno abbiamo pareggiato 2-2, con la Lazio perdemmo ugualmente, e con il resto delle squadre che abbiamo affrontato alla fine c'è solo la sconfitta con la Fiorentina, che sposta di 2 punti rispetto all'anno scorso. Non lo so, se tu l'hai visto questo grafico, quindi che cos'è che fa storcere il naso ai tifosi? È la mancanza di idee, un Napoli che sembra scollegato in campo tra le parti, la mancanza di solidità, questo è che fa storcere il naso ai tifosi, ma a livello di risultati siamo in linea con quelli dell'anno scorso.
Più o meno sì, anche se ha meno 8 punti il Napoli. Poi sai, ogni avversario dipende da quando lo affronti, dal periodo storico in cui lo affronti, all'inizio del campionato, a metà, nel girone di andata, nel girone di ritorno, tutto cambia. Però il Napoli di Spalletti alla 11ª giornata aveva 8 punti in più l'anno scorso rispetto al Napoli di oggi. Tuttavia il Napoli nelle ultime 4, ripeto, ha vinto 3 volte e pareggiato una. Leandro, buon pomeriggio.
Salve, buongiorno ragazzi, buon weekend, avete fatto un buon weekend tutti quanti?
Buon weekend, sì, un weekend sereno.
Pensa che c'è stata l'aurora boreale addirittura in Italia. Sono stato in Islanda 2 settimane fa per andarlo a vedere ed era tutto coperto, l'hanno visto in Italia addirittura. Vabbè, lasciamo stare questa cosa. Allora, voglio dire una cosa, io sono sempre stato negativo su Stan Allenatore fin da quando ha fatto la conferenza stampa, che mi piace, vabbè. Io sono quella che è stata cacciata da Ronaldo, ho detto 3.000 volte, ve lasciamo stare, non è piaciuto mai a nessuno, però...
Perché non sei contento del Napoli nonostante, insomma, nelle ultime 4 ha vinto 3 volte, abbia vinto 3 volte e pareggiato una?
E ti voglio dire che sto cambiando l'atteggiamento, cioè nel senso che mi sono dimenticato completamente di Spalletti, sono completamente dimenticato del Napoli di Sarri. Sto pensando a quello che sta succedendo adesso. Ho fatto una, diciamo, una riflessione durante questo
weekend. Quasi religiosa. Quasi
religiosa, perché questa è roba religiosa, bravo. Cioè, io seguo 24 su 24, no. Allora, il discorso è questo. Cioè, se vedi la Juve di ieri, no? Ci stiamo juventinizzando, ci stiamo interizzando, ci stiamo, chiamala come vuoi tu, no? Cioè, nel senso che fai 15 minuti, diciamo, buoni, segni, fai 1-0, fai pure 2-0, ti riposi e dici all'avversario che vieni a prendere, ok. Però il problema qual è quello del Napoli? Che Napoli non ha mai fatto questa cosa difensiva, diciamo.
Quindi, cioè, non è preparato a fare questo.
No, ma io non faccio giudizi tecnici, anche se sono...
Leandro, vai a chiudere però, perché abbiamo poco tempo.
Leandro, se il centrocampo impara a fare filtro, ok, che diciamo riesce a coprire la difesa, si può andare avanti, e secondo me questo allenatore potrebbe essere buono addirittura per la Champions League. Ti ho detto tutto.
Grazie Leandro, grazie. Buongiorno signor Gifuni, sinceramente la squadra mi è piaciuta per buona parte della partita, tuttavia secondo me di Garcia c'era poco ieri, la squadra assomigliava molto più a quella campione, scrive Fernando Pero. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, grazie per la possibilità che ci date di esprimere la nostra opinione in merito al momento attuale del Napoli, mi ritengo soddisfatto adesso, e quindi sicuramente non stiamo vivendo un momento brillante, ma la squadra ce la sta mettendo tutta e migliora di giorno in giorno, scrive Luigi Nigro da San Nicola la Strada. Bravo Gianluca, adesso hai capito pure tu che il calcio italiano è questo, e noi ci lamentiamo del nostro Napoli, ma dobbiamo guardare pure gli altri. Il direttore Fedele c'è? È con noi?
Sì,
eccoci qua. Ha sentito l'ultimo messaggio, insomma, bravo Gianluca, hai capito anche tu che il calcio italiano è questo.
Allora, se io posso dare la mia, se no, io fino adesso sono deluso, però c'è la possibilità di poterci rifare dopo le prossime, non quella del Berlino, perché quella è sulla Juve da tutto, quella che andremo a fare dall'Atalanta in poi. Non parlo di Berlino, non parlo dell'Empoli, parlo dal trittico su 4 partite.
25 novembre Atalanta-Napoli. Poi c'è il Real Madrid del 29 novembre. Il 3 dicembre l'Inter e l'8 dicembre e il 9 dicembre la Juventus.
Allora, io dopo l'Immacolata, in attesa, aspetto il regalo di Babbo Natale. Mi auguro che ci siano dei doni e che non ci sia il tampone.
Senta, direttore...
Adesso diciamo solo delle fesserie.
081-6363.
E siamo influenzati dal risultato domenicale.
Senta, direttore, una curiosità. Quando Garcia dice alla domanda su Raspadori, Raspadori è... tra virgolette vittima di Osimhen, perché insomma il suo problema è si chiama Osimhen, no, ma si chiama anche 4-3-3, dice Garcia, il problema di Raspadori.
Lo ha detto dopo la partita. Sì, ma pensi che Raspadori sia più adatto a giocare vicino a una punta con un 4-4-2, 4-3-3-1-2, insomma una cosa. Ma lui dice che l'euforia, il furore, il modo di giocare di Osimhen, che è importante per qualsiasi squadra, avete visto a Lukaku, no? Sbaglio rigore, non piglia la palla, però con i giocatori sono i famosi confetti della bomboniera, hai capito?
a differenza di Raspadori, allora ti dico una cosa, Raspadori è un giocatore meglio, lo conosco da 13 anni.
È il nuovo Mertens, possiamo definirlo il nuovo Mertens?
No, lui è un misto tra Schillaci, tra Paolo Rossi, tra Swock, cioè questi tipi di giocatori che svolazzano, che però sono famelici nell'area di rigore perché hanno lo spunto in più e hanno il senso della rete, però hanno bisogno di giocare in un certo modo. La dimostra il fatto che il Napoli con questo attacco gioca solo con Raspadori, cioè mi spiego, Raspadori si mangia la scena perché lo vedi, attacca lo spazio, tira sempre lui in porta, perché ce l'ha nel DNA.
Certo, anche un bel tiro,
nel DNA.
Un bel tiro, preciso e potente.
Ma lui è destro e sinistro, cioè lui è una punta vera. Te l'ho detto, quando io parlo di Schwock, parlo di Paolo Rossi, parlo di Totò Schillaci.
Perché di Mertens no? Perché di Mertens no?
Perché Mertens è un esterno adattato a punta. Non so se mi
Raspadori no.
Invece è una punta Raspadori che vogliono adattare all'esterno, è tutto ecco. Contrario.
È il contrario. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve Gianluca, salve direttore. Vorrei fare due domande.
Sì, velocemente, per favore, Antonio.
Non polemiche, però, lo voglio
fare. No, vai.
Iniziano a chiamare altri colleghi che. La prima la volevo fare ad entrambi, cioè perché Garcia è così nervoso? La seconda vorrei, secondo il parere del direttore, se finito il ciclo contro i morti scavati quali Union Berlino ed Empoli, che si presume e speriamo si possa fare bottino vero, inizierà un ciclo terribile di 3 o 4 partite Real, Atalanta e poi non ricordo gli altri.
Inter e Juve.
Se in quel periodo si può decidere poi il destino dell'allenatore. Ripeto, non è una domanda polemica, ma giusto perché
certo.
Credo che la società, l'unico obiettivo della società quest'anno sia comunque entrare tra le prime 4 e le prossime.
Grazie Antonio. Grazie. Allora devo dire su perché è nervoso Garcia, perché non sopporta le critiche che ha ricevuto sui giornali, in televisione e in radio.
Ce le stiamo facendo tutte, se le merita, e sempre sui carboni attenti, non so, la presenza costante.
Se le merita o no queste critiche?
Se le merita.
E però non le sopporta, non le sostiene.
Ma chi è che le sopporta? No? Non mi piace di essere accanito, nemmeno
certo,
io
le sopporterei. E invece voglio capire una cosa, oggi c'è scritto anche, leggo su Repubblica, Garcia non è più a rischio, da che dipende secondo lei questo, diciamo così, questo indirizzo che Garcia non sa?
Io credo che sia più un programma per farlo stare tranquillo.
Ah, perché lei non ci crede?
Nel calcio, no, assolutamente. Ma io non ci credo perché non c'è sostituto, ci credo che non è a rischio, ma non c'è un sostituto.
Ah, questo è il motivo.
Sì, 100%.
0816363636. Sentiamo questo messaggio vocale.
Gianluca, parla del Napoli, paragonati in questo momento alla Juve, al Milan, alla Roma, alla Lazio. L'Inter è un'altra categoria, non la nominare, per come sta giocando non state proprio alla pari. Se capisci di calcio, poi dici che non sta giocando bene, allora è perché sei fazioso e devi trovare.
No, nessuno fazioso, però insomma con l'Atalanta se l'è vista brutta. È stata una bella partita.
No, non sono d'accordo in questo momento con questo signore. Tifoso dell'Inter, oggi l'Inter è la squadra più in forma, che gioca meglio, che ha l'esplosione di questo Lautaro che esplose in tutta la sua potenza e ha un centrocampo molto bravo, perché con Barella, con sostituto Frattesi, non mi scordate, e con il Mkhitaryan,
cioè non stiamo parlando di Anguissa Caiuste, insomma Barella, Frattesi,
bravo, è quello che un po' è capitato nel Napoli, dove il Napoli, ecco, adesso abbiamo Raspadori, però non teniamo. Abbiamo rinforzato, perché io sono abituato a essere sempre chiaro, noi abbiamo rinforzato la rosa, ma non abbiamo rinforzato la squadra. Cioè oggi come oggi, così come sono bravi, io li stimo molto Michele Mantovani, l'anno scorso abbiamo fatto un botto, quest'anno eravamo convinti di fare un altro botto, però perché con pochi soldi avevi preso dei grandi giocatori. Oggi purtroppo abbiamo preso dei buoni giocatori che hanno rinforzato la rosa e qualcuno che è un driblone, questa è la verità.
Senta direttore, ma Oggi Antonio Corbo scrive sulla Repubblica, prima di salutarla, io leggo, esce meno forte dal mercato il Napoli, non tutte le responsabilità vanno al cambio di panchina, avrà contribuito anche la nuova formazione di manager, il divario in classifica almeno per ora riconosce accanto allo stesso presidente i valori della campagna di Giuntoli su quella di un gruppo indefinito, gestito da Micheli, Mantovani e Meluso, arrivato a tempo scaduto, quindi lo definisce un gruppo indefinito quello dei dirigenti al posto di Giuntoli nel Napoli, Corbo.
Io non l'avevo letto, Corbo, e me ne scuso, però credo che alla fine quello che ha detto poco fa Corbo lo ha espresso sempre con la sua penna, che è sempre un penna sulla quattro, quando scrive
è un pennello,
dipinge.
E allora, direttore, tra poco le farò gli auguri a Sabatino Sirica per i 70 anni di attività, anche da parte sua.
Se me li dai con grande affetto, grazie.
Da parte sua, perfetto. Grazie al direttore Enrico Fedele.
Ciao, sì.
Grazie. 0816363663 per intervenire in diretta. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp. Gli auguri a Sabatino Sirica, che ha tanto da raccontare nella sua storia accanto al Napoli e ai calciatori del Napoli negli ultimi 70 anni. E poi le vostre telefonate in diretta allo 0816363663. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Gigi Soriani in regia, adesso salutiamo dunque Tony Volà, salve, sono Enzo. Ma Simeone, si chiede Enzo, se non gioca adesso con il ritorno di Osimhen, quando tornerà Osimhen, quando giocherà? Speriamo di non perderlo mentalmente, che l'anno scorso ci ha risolto tante partite, però evidentemente nella testa di Garcia Raspadori è il sostituto iniziale di Osimhen, contrariamente a quanto si pensasse all'inizio del campionato, in cui probabilmente qualcuno pensava che rispetto a Spalletti per Garcia Simeone avesse un vantaggio nella sostituzione di Osimhen rispetto a Raspadori, invece non è stato così. La gente non è contenta perché vede ancora una squadra lunga tra i reparti, una squadra che concede ancora troppo. Rispetto all'anno scorso abbiamo perso 20-30 metri di profondità, la Salernitana non fa testo, il Napoli non potrebbe mai difendere come ha fatto la Juve ieri, cosa che Garcia vorrebbe fare una volta passato in vantaggio. Ma Demme che fine ha fatto? Il tecnico evidentemente non lo vede, molto semplicemente. Quindi sentiamo questo messaggio.
Gianluca, buongiorno. Antonio da Portici.
Buongiorno Antonio.
Ma non siamo non soddisfatti, siamo soddisfatti perché
non
poi
pienamente,
in fin dei conti la partita è stata,
questa è la domanda,
quasi del tutto dominata, non ci sono stati grossi pericoli a Salerno, non conto la partita di mercoledì perché è facile, pensiamo a domenica, perché secondo me contro gli allenatori che giocano a calcio e che hanno un'esperienza del campionato italiano, Garcia potrebbe andare in difficoltà contro Andreazzoli, quindi attenzione a domenica e poi parliamo di quel ciclo lì.
Attenzione all'Empoli, dice questo amico. Buongiorno, avete visto Cioffi, l'Udinese, cosa ha combinato in due giornate con i giocatori dalla sua parte, scrive Antonio. Ancora messaggi, via.
Buongiorno, fammi capire, Fedele, quando è un derby fra Juventus e Torino è il derby un'altra cosa, quando è un derby fra Salernitana e Napoli quella è la squadra scarsa.
Questa è la quello che pensa Enrico Fedele.
Buongiorno,
sentiamo un altro.
Signor Gifuni, volevo dire, per quanto riguarda il discorso che state portando a termine in questi giorni con i tifosi che non sono contenti,
non sono pienamente soddisfatti,
ma
questo
volevo ricordare, ma l'anno scorso noi con la Salernità, vi ricordate che ci hanno inguaiato una festa dello scudetto?
Certo.
La partita è finita 1-1. E quindi di che cosa stiamo a parlare? Diamo tempo al tempo, c'è un allenatore nuovo, non discutiamo del gioco e delle prestazioni dei giocatori, perché ogni anno è un anno grazie
diverso,
e
certo,
buon lavoro.
Ma poi io continuo a dire, ma al comune mezzo gaudio, perché anche le altre giocano male, quindi insomma il Napoli è in linea con le altre e ottiene comunque risultati nelle ultime 4, 3 vittorie e un pareggio, e qualcuno storce comunque il naso. 70 anni di grande pasticceria, di arte pasticcera. Sabatino Sirica li festeggia questa sera in un locale di Chiaia, dove ha invitato tutti i suoi amici, giornalisti, ex calciatori, dirigenti, uomini dello spettacolo, uomini dello sport. Sabatino, buon pomeriggio e tanti auguri.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici di Radio Marte.
Ti arrivano gli auguri anche di Enrico Fedele, che poco fa ci ha tenuto a dire...
Grazie, con affetto, è un po' di tempo non ci vediamo con Enrico.
Ecco, stasera chi ci sarà in questo locale di Chiaia?
Ci saranno intanto in zona 200-230 persone, tutti gli amici che ho condiviso questa mia 70 anni di carriera. Giornalista della gastronomia, giornalisti dello sport, amici, gli amici che siete voi, qualche attore, qualche ex calciatore, dopo ci saranno delle belle persone.
Senti Sabatino, in questi 70 anni in cui tu sei stato molto vicino anche al Napoli, no? Per anni, dai tempi in cui c'era il Centro Paradiso, per intenderci, sì. A Soccavo. Allora ti faccio qualche domanda: qual è stato il giocatore più simpatico?
Diciamo che io sono un fortunato della vita, perché anche con i calciatori ho conosciuto sempre delle belle persone.
Fai un nome però, quello che ti è rimasto nel cuore.
Ma un nome, poi mi metti
no, ma non ho detto il più antipatico.
Mertens, che avevo un debole, perché un ragazzo molto a modo, preciso, educato, Raffaele Di Fusco, insomma, che abbiamo fatto la storia, insomma, tanti calciatori.
E il più goloso invece?
I golosi erano un poco tutti quanti, perché i miei dolci sono, non perché lo devo dire, sono dolci di qualità, e ci sta tutta la passione e i sacrifici nella mia pasticceria.
C'è qualche aneddoto che ti piace ricordare di questi 70 anni?
Quello di Raffaele Di Fusco e quello di Maradona. Raffaele Di Fusco, un giorno gli portai delle sfogliatelle, dice: sente Sabati, ma io sta frolla piccerella che già fa, ma ne vuoi fare una frollona grande? E gli fece una torta, e questa torta poi l'ho rivisitata e l'ho portata un po' in giro per tanto tempo.
E come si chiama adesso questa grande sfogliata?
La frolla a torta, una frolla grande a forma di torta.
Una frollona, diciamo così.
Poi ci sta con l'aneddoto di Maradona, che è sempre attuale, quelle delle zeppoline che lui doveva portarle a casa in tempo di San Giuseppe, e queste zeppoline che non sono mai arrivate a casa perché se le ha mangiate tutte quante che stavano sul sedile a fianco a lui.
Mentre guidava?
Mentre guidava mangiava le mie zeppoline.
Senti Sabatino, dove va il Napoli? Io mi auguro che il Napoli questa sera onori i 70 anni di Sabatino Sirica, che è stato sempre vicino al club con una presenza. Vedremo se il Napoli sarà presente questa sera nel locale di Chiaia, dove festeggerà i 70 anni di arte pasticcera.
E dopo ho avuto la soddisfazione di stare a fare festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Questa è stata una cosa meravigliosa, bella, veramente, con tanti calciatori, con l'allenatore, bella.
Senti, che ti ricordi a proposito di De Laurentiis, qualcosa che è successa con il presidente?
Che mi ricordo? Allora io dico, vado sempre dicendo, insomma, che il nostro presidente è una persona che bisogna amarlo nel bene e nel male, è un personaggio che chiaramente ci ha fatto rivivere 15 anni di successi. Chiaramente a volte si perde in qualche uscita, però non lo amiamo per quello che ci dà.
Ma ti ha fatto i complimenti una volta per una torta, sì?
Sì, quando mangiava lui passava nel salottino e si complimentava per i miei dolci.
Il salottino dello stadio, allora San Paolo, e poi sì, Maradona, sì. Perché i tuoi dolci...
Io un anno con Radio Marte abbiamo mandato anche una torta, quando ha fatto 60 anni abbiamo mandato una torta a Roma.
Me lo ricordo bene.
E allora, di Radio Marte.
Sabatino, grazie per il tuo intervento, ti auguriamo una grande giornata per i festeggiamenti dei 70 anni di arte pasticcera, della tua carriera, non solo accanto al Napoli, al calcio, ma accanto a tutto lo sport, all'arte, agli attori, allo spettacolo, al insomma, sì. Sei stato sempre in prima linea. Ecco,
io mi sento un pasticcere che ha abbracciato sport e spettacolo.
Sport è sempre in prima linea.
Questa è stata una bella soddisfazione. Grazie a voi e vi aspetto numerosi.
E allora Radio Marte ci sarà, e stasera ne parleremo anche al bello del calcio su Televomero a partire dalle 20:50.
Grazie sempre.
Con Claudia Mercurio. Ciao. Grazie a Sabatino Sirica, auguri ancora. Allora sentiamo un paio di messaggi vocali, eccoli.
Spiegare perché solo noi dobbiamo avere la pretesa di avere un Napoli che vince tutte le partite 5-0, e non si chiama Maron, l'avversario a mezza palla gol,
Non si può lasciare queste palle con l'avversario. Noi abbiamo la presunzione di vincere tutte le partite, 5-0. Ma li vedete le altre partite? Li vedete la Roma, la Lazio, l'Inter, il Milan?
Scusami, caro amico, che ci chiami dall'estero, ma noi abbiamo aperto la puntata proprio così, con questo interrogativo, cioè mal comune mezzo gaudio, Napoli in linea con gli altri. 442 giorni, non minuti, Francesco, certo, per capire, c'è un articolo che oggi leggo su Calcio Napoli 24, molto, molto brillante, devo dire, per capire qual è il vero ruolo di Raspadori. Allora, il direttore Fedele è uno dei pochi per cui vale la pena ascoltarlo, spero che campi almeno altri 40 anni, scrive questo amico. Tutti competenti, GIF, buon inizio settimana, ma come dobbiamo fare? La domanda che vorrei fare però è su Osimhen. Insomma, Osimhen vale il 60-70% del potenziale del Napoli, lo ha sempre detto Fedele, ma visto e considerato che oltre ad essere infortunato da diverse giornate e a Bologna sbagliò anche un calcio di rigore, a gennaio sarà pure la Coppa, in Coppa d'Africa, a questo punto non era meglio metterlo sul mercato per investire sul centrale difensivo rimasto vacante dopo la cessione di Kim? Massimo Costa da Scampia, forza Napoli sempre. È un interrogativo interessante quello di Massimo Costa. Messaggio, eccolo qui.
Ciao, sono Fabio da Zurigo, complimenti a Radio Marte. Due cose: Napoli secondo me ieri molto più compatto, faceva alcuni raddoppi non impeccabile, però direi grosso miglioramento, e soprattutto al di là di ogni modulo di cui parliamo tutti, che secondo me sono irrilevanti, la squadra faceva raddoppi ed era più corta, e questo veramente, veramente aiuta. Una cosa su Garcia: quello che mi ha stupito è stato il suo grosso, diciamo, complimento a De Santi. Quando era la Roma ha speso veramente grandi in molte parole, quando invece sul Napoli in passato veramente non è mai parlato. Stranissimo. A presto.
Va bene, ne sentiamo un altro di messaggio, eccolo qua, chiedo a Gigi Solani in attesa che arrivi Marte Sportale.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno, io contesto l'assunto secondo il quale noi dovremmo dimenticarci il Napoli dell'anno scorso. C'è questo fatto che bisogna inculcare da più giornalisti, il fatto che noi dobbiamo dimenticarlo perché è una stagione che non si
perché
può
perché c'è un altro allenatore.
Quale sarebbe il presupposto tecnico tattico?
Il presupposto è che c'è un altro allenatore che non sa motivare, non motiva la squadra come l'allenatore passato, non fa giocare la squadra come l'allenatore passato, ha dinamiche, cultura, metodi completamente diversi, per cui i risultati non possono che essere diversi, non possono essere uguali, per questo bisogna dimenticarlo.
Ciao Luca, buongiorno Radio Marte, Giuseppe da Padula. Quella tabella l'ho vista pure io. Il problema è che quando io mi vado con Milan abbiamo perso 4-0, il campionato c'era giusto.
Era vinto, certo.
A febbraio abbiamo vinto il campionato l'anno scorso. Quindi quei risultati là non sono veritieri.
Anche questo è vero, caro amico di Padula. Ne sentiamo un altro, col permesso di Sarrataro che sta arrivando.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Scusami se esco un po' fuori tema.
Prego.
Ma ieri, 90° minuto, ha detto che Zirischi era vicino all'accordo. Domenica Sportiva invece ha detto al contrario. Non mi sapresti dire la novità, la verità?
Allora, vicino all'accordo, credo sulla base delle parole di Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, che prima della gara con la Salernitana ha detto: il calciatore Zielinski vorrebbe restare a Napoli, stiamo lavorando per trovare un accordo. Il primo febbraio, cioè fra poco meno di 3 mesi, il giocatore sarà libero di firmare con un'altra società. Io questo accordo al momento non lo intravedo, vedremo se, perché si tratta di soldi, cioè se la società offre a Zielinski un ingaggio adeguato, allora l'accordo si troverà, altrimenti non si troverà, e Zielinski andrà a giocare o all'Inter o alla Juventus, più alla Juve che all'Inter, perché Giuntoli sta facendo carte false per portarlo in bianconero. Ci fermiamo adesso, un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e con Dario Sarrataro. Grazie a Gigi Soriani e Tony Molai in regia, a voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, si apre la settimana Champions e noi minuto per minuto vi daremo informazioni, vi ragguaglieremo, e domani seguiremo allenamento del Napoli e conferenze di Garcia e dell'Union Berlino dalla mattina alla sera, alla vigilia del match. Buona settimana Champions a tutti e buon pomeriggio, a domani.